Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, venerabile Anteri, santi tutti gli angeli del Signore, San Giovanni Battista, oggi, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ho pensato di presentarvi oggi un ritiro sulla liturgia, dato che domenica scorsa abbiamo iniziato un nuovo anno liturgico con il tempo di Avvento. Ho pensato di farvi alcune annotazioni sulla liturgia che possano servire alla mia partecipazione più attiva, consapevole. E una delle cose che il Concilio Vaticano II ha cercato di promuovere è l'attiva, consapevole partecipazione alla liturgia. È una delle che purtroppo molte volte è stata recepita come: chi fa i canti, chi fa la presentazione dei doni, chi fa le letture, cioè attiva nel senso del fare, è stata purtroppo recepita, mentre e non è stata purtroppo, dico, spesso recepita nella sua mistagogia, no? Una comprensione profonda del sacramento, una attiva partecipazione al mistero che si celebra, che celebriamo insieme, secondo la distinzione dei ruoli e del sacerdozio ricevuto, no? Che si dice, oggi spesso dice andiamo a celebrare l'Eucaristia, mentre prima si diceva andiamo a vedere la Messa o andiamo a sentire la Messa. Oggi spesso, grazie a Dio, sentiamo persone che dicono andiamo a celebrare l'Eucaristia. Ma noi celebriamo l'Eucaristia, ed è vero, nella distinzione dei ruoli e del sacerdozio che abbiamo ricevuto, sacerdozio comune battesimale, sacerdozio ministeriale. Il sacerdozio ministeriale rende presente il Cristo, celebra. Il sacerdote non celebra come rappresentante di Cristo, come delegato di Cristo, come ambasciatore di Cristo. Il sacerdote celebra nella persona di Cristo. Questo è un abisso che c'è tra noi e i protestanti, i quali non hanno questa concezione, no? Per loro l'Eucaristia, o meglio la chiamano la cena, è semplicemente un ricordo di quello che è successo. Per noi è una presenza sacramentale nella quale siamo coinvolti, e spero oggi, con l'aiuto di Dio, di potervi aiutare a penetrare questo vostro coinvolgimento attivo che esige ogni partecipazione alla celebrazione liturgica. Abbiamo detto nella messa, ho detto due parole sull'Avvento, no? Questi due occhi, uno rivolto verso il passato, uno rivolto verso il futuro, nella speranza da realizzare, che trova sostegno, trova spinta nella speranza realizzata di Israele, no? Ma la nostra speranza, l'oggetto della speranza cristiana è il compimento della gloria di Cristo con la sua venuta sulla terra, l'instaurazione di nuovi cieli e nuova terra. Questo è l'oggetto della speranza cristiana, che poi questa speranza cristiana teologale ingloba le nostre piccole speranze umane, no? Che il Signore mi liberi da questa malattia, che mi dia un lavoro a mio figlio, che mi aiuti a portare questo. Queste sono le nostre piccole speranze, che però non sono staccate dalla grande, sono inglobate, no? Vi ricordate quando vi ho spiegato la preghiera di colletta? Dove noi portiamo le nostre piccole speranze, però poi le inseriamo nella grande speranza della Chiesa, che è il ritorno di Cristo, verso il quale noi dobbiamo tendere con il cuore la mente, no? Tendere con il cuore. Ci sono due cose che ci aiutano a vivere meglio l'Avvento, no? che è la consapevolezza del bisogno di salvezza che abbiamo ciascuno di noi nella nostra piccola storia di peccato. Abbiamo bisogno di te, Signore, vieni a salvare me, vieni a salvare me. No? E poi la consapevolezza di questo mondo sempre più lontano da Dio, sempre più immerso nella divisione, nella discordia, nella sofferenza, nella pazzia di scelte assurde che vengono fatte, e in questa umanità che sta cercando a tutti i costi di levare dal cuore dei bambini l'innocenza, di farli vivere nell'impurità con la scusa di una promozione umana che è una promozione animalesca più che umana, dove un pansessualismo dilagante sta chiudendo, tunendo tutti i cervelli, perché sapete che diceva San Tommaso d'Aquino che tutti i peccati, ma soprattutto il peccato di impurità, ottunde il cervello. Cioè, il peccato, quello che diceva Santa Caterina da Siena, crea una nuvola, la nuvola dell'amor proprio, che ci impedisce di ragionare bene. Ragionare bene intendo nel senso filosofico, nel senso dei valori, nel senso di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, non ragionare bene nel senso della matematica, della fisica. Lì non, il peccato non... Ma ecco, ma San Tommaso diceva, soprattutto il peccato impuro ottunde il cervello, ce lo rende incapace di... perché il piacere forte lega, attacca, e quella voglia che ha di autogiustificazione, di continuarlo a fare, e per poterlo continuare a fare senza il rimorso della coscienza occorre un'intelligenza che lo giustifichi, allora questa spinta all'autogiustificazione ottunde il cervello. E questa umanità di oggi è proprio sui valori umani, sui valori veri, su quei valori che danno significato alla propria vita o la svuotano se non sono vissuti, è ottusa di cervello. Allora, di fronte a questa constatazione di tenebra, di oscurità, di un'umanità che grida anche senza volere il suo bisogno di salvezza, oltre che alla miseria materiale, pensate a queste ondate di migrazioni, di poveri, di sciagure varie che succedono nel mondo. No? Allora, tutto questo mi devono far gridare e affrettare, come ha detto Papa Pietro, dobbiamo affrettare che il Signore venga. Vieni presto a salvare questa umanità. Quindi ci sono due cose che mi aiutano a vivere bene l'Avvento: la consapevolezza del mio bisogno di salvezza e la constatazione del bisogno di salvezza che è il mondo. E questo mi deve far gridare: vieni, Signore Gesù. E poi, ecco, per quanto riguarda l'Avvento, non è semplicemente guardare al Cristo che è venuto, guardare al Cristo che verrà, ma è anche l'Avvento, accogliere il Cristo veniente, Cristo che viene in mezzo a noi e non ci lascia soli, non ci abbandona. Lui continuamente viene con la sua grazia, con i suoi sacramenti, con la sua parola, con la sua Eucaristia soprattutto, continuamente viene. Viene e ci inquieta, perché viene anche nel fratello, e quello che avete fatto a lui avete fatto a me. Viene nelle circostanze della vita e vuole essere da noi accolto. Quindi ogni avvento ci aiuta, ci spinge a avere un cuore che lo sappia riconoscere, presente. L'anima eucaristica, l'anima che vive l'Eucaristia, viene sensibilizzata da Lui, dal Signore, viene sensibilizzata a questa percezione della sua presenza. No? Quanto più noi diventiamo eucaristici, quanto più noi amiamo l'Eucaristia, quanto più noi ci comunichiamo con desiderio e amore, quanto più nasce in noi una sensibilità di saperlo riconoscere anche negli altri modi, non solo nell'Eucaristia, ma nelle altre modalità, nella parola, nel fratello, nelle circostanze della vita. Detto questo, che vuole essere come una ciliegia all'omelia, perché poi lì mi sono messo a spaziare, poi io quando predico c'ho sempre, dico, ma forse so cose che già io ho detto, poi dico, ma beh, ripetere non fa male, no? Ripetere non fa male. E allora adesso entriamo in quello che vuole essere l'oggetto di questo ritiro, no? La liturgia che si svolge nel tempo. Come si chiama il tempo della liturgia? Si chiama anno liturgico, che abbiamo iniziato domenica scorsa. Inizia con la prima domenica di Avvento e termina con la 34esima domenica del tempo ordinario, che è la solennità di Cristo Re. Che cos'è l'anno liturgico? Ecco, potete seguire in alto nella prima pagina. L'anno liturgico è l'azione della Chiesa che nel tempo ricorda e rende presente. Qui c'è una differenza tra noi e i protestanti: loro ricordano solo, noi non è solo un ricordo, non è una memoria, semplice, è un memoriale, un rendere presente quanto il suo Signore ha fatto per lei, permettendo a tutti i fedeli un incontro esistenziale con Lui morto e risorto. Ogni parola è misurata, ogni parola ha un contenuto profondo, e questa azione celebrativa della Chiesa, cosa celebra la Chiesa? Celebra essenzialmente il mistero pasquale di Cristo, la sua Pasqua di morte e risurrezione. In ogni sua celebrazione la Chiesa cosa celebra? La Pasqua. Anche a Natale noi celebriamo la Pasqua. Ve l'ho detto che a Sassari i primi tempi non capivo perché mi dicevano buona Pasqua. Poi ho capito, perché io dicevo siamo a Natale, buona Pasqua. Poi ho capito perché la parola giusta che loro usano è buona Pasqua de Natale, buona Pasqua di Natale. Però si stringe, dicono buona Pasqua. E hanno ragione, no? Perché a Sassari, i sardi, io ho vissuto 3 anni lì. Mi sembra che il secondo anno l'ho capito, perché il primo anno dicevo, questi che fanno di buona Pasqua, non sanno quanto è nato, ho capito quanto ero ignorante io, no? Cosa celebriamo a Natale? Celebriamo la Pasqua incipiente, l'inizio, perché lui potesse morire, doveva nascere, no? Quindi tutto nella liturgia viene visto come mistero pasquale. E quando celebriamo le feste della Madonna, dei Santi, cosa celebriamo? Celebriamo sempre il mistero pasquale di Cristo in Maria realizzato. Mistero pasquale di Cristo in San Giuseppe realizzato. Mistero pasquale di Cristo in San Francesco realizzato. È così. Perché il mistero pasquale di Cristo non è qualcosa che fa lui sempliciter, ma ci coinvolge. Noi dobbiamo esserne coinvolti. Questa è la finalità dell'anno liturgico. Portare i fedeli al coinvolgimento personale e amoroso al mistero pasquale. Sotto leggete CCC, vuol dire catechismo, SC vuol dire Sacrosantum Concilio, un documento del Concilio Vaticano. Allora, al catechismo dice: la liturgia è azione di Cristo in tutto intero, il Christus totus. Attenzione che qui c'è qualcosa di molto forte buttata lì così. Alle volte nel catechismo ci sono nozioni fortissime buttate lì così, uno le legge e non ci fa caso. No. Invece guardate, coloro che qui la celebrano, qui vuol dire sulla terra, al di là dei segni, sono già nella liturgia celeste. È fortissimo questo. Coloro che qui la celebrano, al di là dei segni, sono già nella liturgia celeste. Poi se leggete, prendete il Catechismo e leggete i numeri 37-38, ti dice chi sono quelli che partecipano in cielo alla liturgia, è molto bello. No. Ma noi siamo già lì. Quelli che lo celebrano qui sono già nella liturgia celeste, quindi siamo già lì. C'è un già. Avete mai sentito dire già e non ancora? Attenti a capirlo bene, il già e non ancora. Il già e non ancora vuol dire che ciò che noi saremo un giorno in Cristo, con i santi, con la Vergine Maria, ciò che noi saremo, già lo viviamo qui. Attenti, adesso attenti, perché questo è importante capirlo. Nella liturgia il già è pieno, è completo. Nella liturgia non c'è non ancora. So se mi spiego. Nella liturgia non ancora non c'è, è già presenza. Cioè nella liturgia noi abbiamo un assaggio, un'esperienza sacramentale di ciò che saremo quando saremo tutti belli e tutti santi con Maria davanti al trono di Dio. Nella liturgia noi siamo già nella pienezza della grazia che riceveremo, l'abbiamo già adesso. E non ancora, quando esci dalla liturgia, e non ancora. Perché lì è un perdono di grazia, il Signore ti fa assaggiare qualcosa. Appena esci fuori dalla liturgia e entri nel non ancora, nella fatica, perché devi corrispondere tu al dono di grazia, devi assimilare il dono di grazia, devi viverlo, e lì c'è il non ancora che mi può portare anche al confessionale, perché non solo non ancora, ma sono tornato indietro. Questa è la possibilità della nostra fragilità. Ma noi non siamo stati educati al già della liturgia. Noi non siamo stati educati al già della liturgia. Siamo stati educati alla celebrazione eucaristica, una cosa bella, ma non come un'esperienza di pienezza, di completezza, di santità. Di santità realizzata. Santità realizzata, non santità da realizzare, Perché cos'è la messa? La messa è il sacrificio di Cristo, il banchetto nuziale del Cristo, che viene a essere reso presente, dove il Cristo sposa la sua sposa, ma la sua sposa è la Chiesa. E la sposa di Cristo non può avere macchie, non può avere rughe, senza macchie, senza rughe. Quindi in ogni celebrazione c'è una pienezza di grazia della Chiesa che vi partecipa. Ora capite questo, che quando i fedeli non sono consapevoli, quando i fedeli non vivono in grazia di Dio, quando i fedeli sono distratti, tutto questo muore, no? Ma quando i fedeli sono consapevoli del dono di grazia, allora si ha l'esperienza completa non solo come dono divino, ma anche come partecipazione umana. Non solo come ex opere operato, dono di grazia, ma anche come ex opere operantis, cioè come risposta d'amore dell'assemblea. Sacro Santo Concilio dice: pertanto, come il Cristo fu inviato dal Padre, così anche egli ha inviato gli apostoli. Essi predicarono il Vangelo a tutti gli uomini. Non dovevano limitarsi a annunciare che il Figlio di Dio con la sua morte ci ha liberati, eccetera, eccetera. Bensì dovevano anche attuare l'opera di salvezza che annunziavano, mediante il sacrificio e i sacramenti attorno ai quali gravita tutta la vita liturgica. E qui c'è bisogno che vi fermate a cercare di capire, perché è importantissimo questo. Il mandato che ha dato il Signore agli apostoli non è stato solo di predicare, annunciare il Vangelo, ma realizzare, attuare, operare la salvezza. Cioè, questi uomini a cui è indicato il Salvatore come colui che li salva, sono anche invitati a ricevere la salvezza, non solo l'indicazione come Giovanni Battista dice, ecco lì è l'agnello di Dio, ma anche ricevere la salvezza dall'opera degli apostoli. Qual è la modalità con cui gli apostoli comunicano la salvezza? La liturgia. La liturgia. La liturgia è il luogo dove gli uomini ricevono la salvezza. Questo cosa significa? Significa che tutta l'opera della Chiesa è ordinata a che gli uomini ricevano la salvezza. Dove la ricevono la salvezza? Nei sacramenti, nel battesimo, nella cresima, nell'Eucaristia. Quindi tutta l'opera della Chiesa, tutta vuol dire tutta, tutti gli sforzi apostolici della Chiesa sono ordinati a che la gente si sieda al banchetto del Regno dei Cieli che si realizza in ogni Eucaristia. Questa è la finalità e, attenzione, è nel sacramento che l'uomo riceve la salvezza, attuata la salvezza, non ricordata, ma riceve la salvezza. E questo è importantissimo. È importantissimo. Perché se i nostri programmi pastorali non sono in ordine a questa finalità, significa che noi diventiamo un'associazione benefica di aiuto e assistenza ai poveri, agli anziani, ai bambini, ai giovani, ma non siamo la Chiesa di Cristo che ha come finalità che le persone ricevano la salvezza. Ma perché le persone ricevano la salvezza? E qui è il punto più... occorre che la desiderino, perché la salvezza non è magicamente comunicata da Dio. Ah, siete tutti salvi. No, siamo uomini liberi. Allora il primo sforzo della Chiesa, il primo sforzo apostolico della Chiesa è che è quello indirizzato ad aiutare gli uomini a sentire il bisogno della salvezza. A sentire, perché se gli uomini non sentono il bisogno della salvezza, la Chiesa cosa può dare a questi uomini? Nulla. Non può dare nulla. E la Chiesa non è chiamata a consolare l'umanità, non è una consolatrice dell'umanità. Oh poverina, ti sei fatta male, ora ti aiuto io, ora ti aggiusto, ti sto vicino, ti accompagno. La Chiesa non è chiamata a questo. La Chiesa è chiamata a salvare l'umanità. Ma se l'umanità non dice Signore salvami, la Chiesa che può fare? La Chiesa che può fare? Non può fare nulla. Bisogna stare attenti a non indirizzare gli sforzi ecclesiali in finalità che non le sono proprie, che possono essere strumento, mezzo per arrivare a, ma attenzione quando lo strumento e il mezzo diventa fine, e allora siamo inconsistenti nella nostra identità di Chiesa. Il Catechismo al 1163 dirà: la Santa Madre Chiesa nel ciclo annuale della liturgia presenta tutto il mistero di Cristo, tutta la, per mistero che cosa si intende? Ecco, qui bisogna chiarire il termine mistero, è un termine teologico, biblico, non vuol dire segreto, nascosto, vuol dire rivelato, cioè è il mistero di Dio, il cuore di Dio, il disegno di Dio, l'amore di Dio che si rivela, si fa conoscere. È chiaro che appartenendo a Dio ci sarà sempre qualcosa da conoscere, da svelare, ma per noi il mistero è appunto il luogo in cui il Padre si rivela. E dove si è rivelato in modo assolutamente unico? Non a Fatima, non a Lourdes, non quella Madonnina bella che mi hanno dato qui dal Messico, né in altri luoghi, non in Guadalupe, sono tanto affezionato a quella Madonnina, no, ma si è rivelato in Gesù Cristo. E nella sua vita abbiamo la pienezza della rivelazione. Ed è offensivo, dirà San Giovanni della Croce, pensare che possiamo ricevere altre rivelazioni che si aggiungono, che aggiungono conoscenza di Dio a noi. È offensivo nei confronti del Verbo. Per cui tutti gli altri interventi in cui la nostra cara Madre del Cielo è venuta ad assisterci, ad aiutarci per camminare, non ci hanno rivelato nulla di nuovo, ma ci hanno solo spinto a fare quello che Gesù già ci ha detto. Ci dice mai nulla di nuovo. Dicevo per il centenario dell'apparizione di Fatima, io dicevo, guardate che noi non crediamo all'inferno perché la Madonna Fatima l'ha fatto vedere ai pastorelli. Non crediamo all'inferno perché la Madonna l'ha fatto vedere, non crediamo perché fa parte della nostra fede, Gesù l'ha ribadito, la tradizione ce lo ha confermato, fa parte dei documenti, i fondamenti della nostra fede, per cui io ci credo per questo, non perché l'ha detto la Madonna lì, no? La Madonna lì mi può aiutare a dire, oh guarda che c'è questa fede, ricordati di questo. Questo è importante, perché noi abbiamo una fede fondata non sul sentimento o sul legame affettivo a un'apparizione, ma sul deposito della nostra fede. Deposito della nostra fede, che è stato custodito, difeso col sangue dei martiri. Col sangue dei martiri è stato difeso e custodito. Quanto hanno sofferto i padri della Chiesa per che non venisse trasmesso l'errore. Quanto hanno sofferto. Pensate a Sant'Atanasio, altri, no? Che hanno sofferto per difendere il dato della fede, il dato della fede. Poi dici, ma che mi importa se Gesù è Dio, però no, è nato della mia fede, no? E allora, ecco, nella liturgia viene presentato tutto il mistero della vita di Cristo. Allora, tutto ciò che Gesù ha detto, tutto ciò che Gesù ha fatto, tutto ciò che Gesù ha subito, ogni comportamento di Gesù, ogni gesto di Gesù, ogni parola di Gesù è mistero che rivela il Padre. E la liturgia ci rende presente questo mistero. Attenti, la vita di Gesù, in quanto vita umana, si è conclusa e appartiene alla categoria del passato. Ma in quanto lui era divino, è divino, è figlio di Dio, tutto ciò che ha fatto e ha detto c'ha una potenza divina di presenza, perché tutta l'azione di Dio è sempre presente, per cui la liturgia ci rende presente il mistero della vita di Cristo dalla sua annunciazione, dal suo concepimento fino alla effusione del suo spirito, ce lo rende presente. Per questo nella liturgia noi spesso sentiamo dire oggi Gesù è nato, oggi Gesù è morto, oggi Gesù riceve il battesimo. Oggi c'è questo oggi, che non è un ricordo, non è una finzione psicologica, è una realtà sacramentale. Il mistero viene reso presente, ex opere operato. Cioè anche se quel sacerdote è un filibustiere e c'ha il cuore pieno di peccato, poiché agisce in persona Cristi, poi se la vedrà con lui per questa azione sacrilega che sta facendo lui, ma quello che celebra è potenza dello Spirito Santo. E io no, voi pensate che tristezza se noi, per essere sicuri che l'Eucaristia fosse valida, dovessimo avere la certezza che il sacerdote fosse in grazia. Ma saremmo no. Certo che se è santo è meglio, certo, no? ma anche se siete santi voi è meglio, no? È meglio per tutti, no? Quindi adesso noi cerchiamo, ecco, no, prima di spiegarvi quello, prendiamo l'ultima citazione, Giovanni Paolo II, quando dice nell'Eucarestia, sempre alla fine della prima pagina, Giovanni Paolo II, Catechesi Tradendo 23, nell'Eucarestia Gesù agisce in pienezza per la trasformazione degli uomini. No? Allora, adesso io cercherò di spiegarvi, con l'aiuto di Dio, in che modo il Signore ci trasforma nell'Eucarestia. Abbiamo detto che tutta l'opera della Chiesa è finalizzata a che gli uomini si incontrino con Cristo nell'Eucarestia, mangino Cristo e vengano trasformati, trasfigurati dallo Spirito Santo. Ci dà Paolo che dirà: di gloria in gloria lo Spirito Santo ci trasforma nell'immagine di Cristo. Allora io ora cercherò di farvi capire in che modo il Signore agisce nell'Eucarestia trasformandoci. Attenzione, la trasformazione non è magica, perché richiede sempre una nostra partecipazione. E il Signore agisce in noi non alla maniera sua, ma alla maniera nostra, cioè adatta la sua potenza divina alla nostra natura umana. Qual è il proprio della natura umana? Il proprio della natura umana è che cresce, matura, si sviluppa. Quindi la grazia non mi dà tutto in una volta, ma si adegua a questa necessità umana che io ho di crescere e maturare. Così tutti i sacramenti, anche il battesimo nella sua maturazione, nella sua crescita, richiede la mia partecipazione, il mio libero consentimento, e si matura e si cresce come cristiani. Così la cresima, così la nostra partecipazione all'Eucaristia. Allora, adesso cerchiamo di capire in che modo avviene la santificazione. Diciamo subito che il modo è unico, ma c'è due aspetti, diciamo. Io vi presento due aspetti, poi magari troverete un altro prete, ve ne spiega 5, 6, questo è un problema, no? Ma la modalità, diciamo, è un'unica modalità che poi ha diversi aspetti. Il primo aspetto di questa modalità è che è un'unione d'amore, unione d'amore. Veniamo trasformati per unione d'amore. Non so se a voi vi siete mai accorti, quando siete, adesso è sempre più raro, ma ancora ce ne sono, grazie a Dio, vecchietti che hanno vissuto 50, 60, 70 anni insieme, voi li vedete, sembrano uguali, non vi siete mai, sembrano uguali anche fisicamente, assumono gli stessi lineamenti. Io non ho le prove, le esperienze, no? Perché l'amore rende simili, l'amore trasforma, sia a livello interno del cuore, sia a livello fisico. Nell'ordine di questa dinamica dell'amore, Cristo ci trasforma per unione d'amore, per unione d'amore. Quindi non è magia, è unione d'amore, no, che implica il mio grado di corrispondenza, il mio grado di amore, eccetera. Tra parentesi, qual è il primo grado di amore della vita cristiana? Qual è il primo grado di amore della vita cristiana? Il primo grado d'amore della vita cristiana, il primo, sotto non c'è amore, sotto ci sarà un sentimento, un buonismo, non c'è amore della vita cristiana. Il primo grado della vita d'amore cristiana è essere pronti a morire ma non fare un peccato mortale. Quello è il primo grado. Il primo grado. Non si è santi perché fai questo. Una delle cose noi abbiamo recepito, ad esempio, il piccolo Domenico Savio, alla prima comunione scrisse la morte ma non i peccati, no? E abbiamo pensato che fosse santo perché ha scritto quello, no? Perché ha scritto quello al primo grado dell'amore, non è il grado massimo dell'amore. Visto che visione cristiana sbagliata che abbiamo, no? Allora il primo grado dell'amore è: sono pronto a morire ma non a peccare, non a perderti, non a perderti, non a stare senza te, sono pronto a soffrire, a perdere la vita, a perdere i beni, a perdere i miei figli, a perdere mio marito, ma non perdere te, tu sei il primo. Questo è il primo grado di amore, primo grado di amore. No? Poi non vi dico gli altri gradi perché sennò vi spaventate. No? Questa è la base dove inizia il cammino cristiano. La base dove inizia il cammino cristiano. Tutto ciò che lo precede non è cammino ancora cristiano, è propedeutica, è un aiuto, ma il cammino cristiano inizia quando io sono pronto a morire ma non a commettere peccato mortale. Voi capite che squallore quando le cose della Chiesa vengono discusse nei talk show, nei giornali come la Repubblica, come qualche voi che capiscano queste delle cose di Cristo. Ma che squallore quando i cristiani si formano nella lettura dei mass media, non è uno squallore, no? Che voi che ne capiscono delle cose di Dio se non c'hanno lo Spirito Santo? Allora, detto questo, la trasformazione avviene in unione di amore. Qual è la mia parte in questa unione d'amore? Ecco, ci sono due dimensioni. La dimensione più importante che chiede a me il Signore è che io entri volontariamente, liberamente, con amore nella sua offerta. Offerta. Che cosa rende presente la Messa? La sua offerta al Padre, la sua morte, la sua Pasqua. Cosa è successo nel giorno di Pasqua? Andiamo indietro. Cosa è successo nel giorno del Natale? Dirà, non dico, mi sembra Sant'Agostino, San Bernardo, no? Che il giorno, San Leone Magno, il giorno del Natale di Gesù è anche il giorno del Natale nostro, perché se nasce il capo, sono nate anche le membra. Noi in qualche modo eravamo lì, perché è nato il capo. Noi diciamo poi che Maria ha partorito noi sulla croce quando Gesù gli ha detto: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Ma sulla croce, quando Cristo si offre, quando dice agli apostoli: orsù andiamo perché il mondo sappia che io amo il Padre, non come voglio io ma quello che vuoi tu, non quello che voglio io ma quello che vuoi tu, non la mia ma la tua volontà sia fatta, e va a morire per noi, Cristo non va a morire da individuo, ma va a morire da capo del corpo mistico suo. E se va a morire da capo del corpo mistico suo, significa che porta in sé, nel suo cuore, ciascuno di noi. Quando si offre al Padre, offre anche la mia vita. E la vita di ciascun membro futuro del suo corpo mistico. Presente, perché la Madonna era presente, si offre, quindi offre anche Maria, Giovanni, le pie donne, ma offre anche ciascuno di noi. Che però non eravamo neanche nati. No? Ora, nella partecipazione all'Eucarestia, lui ci chiede: vuoi offrirti con me? Vuoi rendere la mia offerta vera, piena? Perché manchi tu. Cosa diceva Paolo? Paolo cosa diceva? Completo nella mia carne quello che manca alla passione di Cristo. Ma cosa manca alla passione di Cristo? Manca nulla. Manca la mia libera partecipazione. Libera partecipazione. È chiaro che questa libertà è misurata dal mio amore, e quindi è chiaro che ogni domenica andando alla messa, io dico sì, Padre, ti consegno mio figlio malato, ti consegno questa difficoltà, ti consegno questa croce che mi affligge, che non vorrei avere, ma come Gesù dico, si faccia la tua volontà, mi offro con Gesù al Padre. Questa è la mia messa domenicale, dove tutta la mia settimana sacrifici, dolori, speranze, vicissitudini vengono portate e rese presenti nella mia consapevolezza di offerta al Padre, in cui io mi unisco al Figlio dicendo: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Questa è partecipazione consapevole alla messa. Questo avremmo dovuto insegnare piuttosto che quella partecipazione attiva che si riduce a qualche gesto, qualche canto, qualche ministero di lettura, che poi guai se non mi fai leggere a me perché fai leggere a quell'altro, e tutte queste stupidaggini. No. No, questo è il cuore della nostra partecipazione. E in questa unione d'amore, in questa unione d'amore con Lui, facendo miei i Suoi sentimenti, unendomi ancora più in Lui, non solo spiritualmente ma anche fisicamente, nel senso fisico del sacramento, perché lo mastico, perché lo bevo nel suo sangue, lui si unisce a me, il suo corpo tocca il mio corpo, il suo sangue scorre nel mio sangue, la sua anima che ricevo mi abbraccia, la sua divinità mi ingloba, perché realmente è un incontro, si può dire, fisico con lui nell'Eucaristia. Lui ha voluto i segni come segni fisici di un incontro profondo con lui. In questa unione d'amore lui mi trasforma, secondo un grado, secondo un cammino personale. Diceva quel padre della Chiesa, come Eliseo, o Elia, mi sembra Eliseo, mise le sue mani sulle mani di quel bambino morto, la sua bocca sulla bocca del bambino, il suo corpo su tutto il bambino, e gli diede vita, così Gesù nella comunione si unisce a noi perché noi possiamo ricevere la sua vita secondo le nostre capacità. Questa è la prima modalità fondamentale della nostra trasformazione. Ma poi c'è una seconda, aspetto, diciamo, sempre inerente in questo. La liturgia non solo mi rende presente il mistero pasquale di Cristo, ma mi rende presente tutti i misteri della vita di Cristo. Durante l'anno liturgico io sono in contatto vitale, esistenziale, con tutto il mistero della vita di Cristo. È importante capire che ogni mistero della vita di Cristo, cioè ogni azione, ogni episodio, ogni parola della vita di Cristo, ha qualcosa da dire a me, C'è qualcosa per me in ogni mistero. Perché? Perché? Lo spiega benissimo il Catechismo. San Giovanni Paolo II ci ha fatto un grande dono. No? Il Catechismo lo spiega benissimo. Perché i misteri della vita di Cristo sono misteri di rivelazione, di redenzione, di ricapitolazione. Rivelazione vuol dire che in ogni gesto, parola, il Figlio rivela a me il Padre. Allora, rendendomi presente la liturgia, quel momento della vita di Gesù, quel mistero della vita, io conosco il Padre e mi rendo più figlio. Il mistero di redenzione vuol dire che non ci ha salvato solo con il suo sangue, ma anche con il suo pianto vagito di bambino ci salvava. Ogni gesto di Gesù è salvatore, ha una potenza salvatrice. Quindi, contemplando i singoli misteri della vita di Gesù, io contemplo come Lui mi ha salvava me quando piangeva da piccolo bambino nelle braccia di Maria perché voleva il latte. Salvava me con quel pianto. Quindi quel pianto ha qualcosa da dire a me. Quando era affamato e stanco e seduto al pozzo di Giacobbe, salvava me. E aveva sempre presente me, sempre. Perché essendo Dio, lui aveva presente me. Sì, proprio me. Perché io sono un membro del suo corpo mistico, un membro legato a lui, e lui è attento a me, molto più di quanto lo possa essere io. Lui è attento a me. E quando ha detto donna ecco tuo figlio, lui pensava a me. Quando si è rivolto a Giovanni, si rivolgeva a me. Quindi quei misteri hanno qualcosa da dire a me, ma soprattutto è un mistero di ricapitolazione, è un mistero di ricapitolazione, perché lui in tutta la sua vita ci mostra, ricapitola, tutta la bellezza, la santità, lo splendore che io dovrei avere in quanto uomo. Cioè lui è l'uomo più perfetto. E allora contemplando ogni azione di Cristo, io vengo riportato a quella mia bellezza che in lui viene ricapitolata. Lui ricapitola tutta la bellezza e la santità di ogni uomo. E infine ancora, non solo perché lui la vive, ha vissuto per me, ma anche perché essendo io un membro del suo corpo mistico, la sua vita, quindi gli stadi della sua vita, quindi i passaggi della sua vita umana, confluiscono, rifluiscono in me come membro del suo corpo mistico. E quindi lui oggi vuole vivere la sua infanzia, la sua adolescenza, la sua maturità, vuole vivere la sua passione in me. Cioè vuole vivere la sua vita in me. Quindi la mia vita non è staccata dalla sua, perché lui vuole vivere in me quello che ha vissuto nella sua parabola terrena. Io sono chiamato a vivere in lui quello che lui ha vissuto 2000 anni fa. Non come ripetizione della sua vita, ma a modo mio sono chiamato a vivere ciò che lui ha vissuto. E questa è la cosa più forte, più bella. E in ogni Eucaristia, noi unendoci con lui, riceviamo una partecipazione, una comunicazione, un'esperienza a quel mistero della sua vita, che era mistero di redenzione, mistero di rivelazione, mistero di ricapitolazione per me. Poi nella parte pomeridiana possiamo vedere le domande a questa proposta. Riassumo come la nostra santificazione avviene per unione d'amore, e questa unione d'amore si sviluppa nella nostra adesione libera all'offerta di Cristo, offrendo la nostra vita. E questa unione d'amore si realizza anche perché comunichiamo, in ogni liturgia comunichiamo vitalmente, esperienzialmente ai suoi misteri. E quindi ciò che lui ha vissuto viene trasfuso in me, viene partecipato in me, perché io possa vivere la sua vita. Per la vostra preghiera vi ho messo un brano di San Giovanni Eud che è molto bello e vi consiglio di leggerlo, perché riassume, questo brano riassume tutto quello che io vi ho detto, ma lo riassume molto, con parole molto belle, molto semplici, e vi possono servire durante l'adorazione che faremo fra circa 5 minuti 5 minuti italiani. Oh Signore, nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu ci hai donato e ci doni per Cristo nostro Signore.
Amen.
Buona adorazione.